Allora, ci fermiamo adesso più direttamente sulla prima parte del dialogo tra Gesù risorto e Pietro e poi nell'ultima parte sulla parte finale, sulla più breve anche quella che coinvolge il discepolo che Gesù amava. E quindi stiamo, diciamo, un po' più fermi sui versetti 15-19. Sono stati appena proclamati, comunque li rileggo un'altra volta. Quando dunque ebbero mangiato, dice Gesù a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli dice: sì, Signore, tu sai che ti amo. Gli dice: pasci i miei agnelli. Gli dice di nuovo per la seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Gli dice: sì, Signore, tu sai che ti amo. Gli dice: pasci le mie pecore. Dice a lui per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Diventò triste Pietro perché gli aveva detto per la terza volta: mi ami? E gli dice: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gli dice Gesù: pasci le mie pecore. Amen, amen, ti dico, quando eri più giovane cingevi te stesso e camminavi dove volevi, ma quando diventerai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti porterà dove non vuoi. Questo disse, significando con quale morte avrebbe glorificato Dio. E detto questo, gli dice: seguimi. La seconda parte di questo capitolo è tutta occupata da questo dialogo tra il risorto e Pietro, e ad un certo punto viene menzionato come personaggio silenzioso che non parla più il discepolo che Gesù amava, e questo avviene al versetto 20, quello subito successivo a dove mi sono fermato adesso a leggere. Quindi rispetto ai personaggi che sono attivi, diciamo, nel racconto della pesca e del pasto, qui c'è una drastica riduzione, cioè tutto si risolve appunto nel dialogo. Le uniche due persone che prendono parte attiva, insomma, sono Gesù risorto e Pietro. C'è però appunto questa menzione esplicita dell'altro unico personaggio che è stato menzionato come un individuo nella prima parte, che ne è del gruppo dei discepoli in quanto tale. E diciamo che questi discepoli in quanto tali restano sullo sfondo, ma sono probabilmente, no, menzionati, sono evocati da Gesù in quel mi ami tu più di costoro. Quel costoro probabilmente coinvolge quel gruppo che è presente, che di per sé non compie nessuna azione nel contesto di questa seconda parte del capitolo. E, ecco, qual è l'oggetto di questa conversazione con cui si chiude il Vangelo? L'oggetto è duplice e vale tanto per Pietro quanto per il discepolo che Gesù amava, cioè nell'uno e nell'altro caso Gesù parla della sorte finale del discepolo e del suo ruolo ecclesiale. Usiamo queste espressioni. Sono i due argomenti che toccano, su cui verte il dialogo, e per l'uno e per l'altro. La sua sorte finale, l'esito della sua, diciamo, della sua vita nel tempo che segue, e il significato di quella figura, di quel personaggio per la Chiesa, per la comunità dei credenti. Quindi, destino, sorte finale e ruolo ecclesiale. Aggiungo quest'altra considerazione, che le cose che vengono dette qui nel dialogo con il risorto toccano comunque due aspetti della figura in questione, cioè sia di Simone che di Giovanni, cioè dell'uno e dell'altro si mette in risalto, ho appena detto, il suo ruolo nella Chiesa, certo, ma anche la connotazione in quanto discepolo. Quindi E questo vale delle due figure, cioè il Signore, il risorto, non parla del ruolo che l'uno e l'altro svolgono, prescindendo o eliminando o mettendo, come dire, tra parentesi, questa dimensione discepolare, questa condizione discepolare che è in realtà un elemento costitutivo. Adesso penso di riuscire a dirlo meglio andando avanti, ma adesso già provo di esprimere questo punto. Il ruolo ecclesiale non assorbe la loro dimensione discepolare. Non è che il fatto che Pietro assuma un incarico pastorale, diciamo così, assorba in qualche modo, faccia sparire la sua condizione di discepolo di Gesù, e così pure per l'altro personaggio, cioè dell'uno e dell'altro il testo mette in risalto questo aspetto, cioè sono innanzitutto discepoli di Gesù che dentro la comunità svolgono poi un certo ruolo. Ecco, nel caso di Pietro questo è un punto cruciale. Perché? Perché il racconto giovanneo della storia di Pietro è il racconto di un discepolato fallito. E in un modo un po' più crudo, leggermente, che nei Vangeli sinottici, la storia di Pietro è la storia di uno che fallisce come discepolo. Dalla cena, dal momento della cena in poi, il ritratto di Pietro nel Vangelo di Giovanni ha delle caratteristiche costanti. Quindi, dal momento della lavanda dei piedi fino all'ultima volta in cui compare, cioè nel cortile del palazzo di Anna, ci sono vari episodi, 4, che vedono Pietro come protagonista. In questi episodi il personaggio ha caratteristiche costanti, cioè costantemente Pietro mostra di non capire quello che Gesù dice e costantemente si ostina a fare qualche cosa che non tiene conto di quello che Gesù dice. Quindi incomprensione e ostinazione caratterizzano il personaggio. Questo è importante. Perché? Perché in questo capitolo 21 siamo davanti ad un Pietro, diciamo, ricostruito, per così dire. Cioè un Pietro che, rispetto agli atteggiamenti che ha avuto in modo costante dal capitolo 13 fino al 18, mostra delle caratteristiche nuove, cioè è un Pietro trasformato dagli eventi della Pasqua, possiamo dire, trasformato dagli eventi pasquali, cioè a differenza di tutti gli episodi precedenti, qui Pietro assume delle caratteristiche che sono caratteristiche proprie, specifiche del discepolo di Gesù, cosa che appunto non aveva mostrato di fare e non voleva fare precedentemente. Questo è un aspetto importante perché appunto l'assunzione da parte di Gesù nel ruolo pastorale esige questo elemento, lo presuppone, ma non lo presuppone come una sorta di condizione previa adempiuta alla quale possiamo poi mettere tra parentesi e dire bene, questo l'abbiamo verificato e da adesso in poi non importa più. Allora il ruolo assorbe la condizione discepolare, non in questo senso, cioè come si dice spesso, ma anche a me piace ripeterlo, nel momento in cui Pietro si vede associato da Gesù al suo ruolo pastorale, è anche per sempre ricondotto nella condizione di pecora, Cioè questo elemento non è cancellato dal testo, anzi è in molte misure enfatizzato. Quindi questo è un po', mi sembra, con una sintesi introduttiva, ecco, il tono complessivo del dialogo. Dunque, ci sono due figure che sono l'oggetto del dialogo, Simon Pietro e il discepolo amato, la sorte di ciascuno dei due e il loro ruolo ecclesiale, ma il ruolo ecclesiale non può essere presentato a prescindere dalla funzione discepolare, dalla condizione discepolare di ciascuno dei due. Ciascuno dei due resta un discepolo di Gesù. Aggiungo un'ultima cosa in queste considerazioni introduttive. Allora, è verosimile che nel momento in cui questo capitolo è stato scritto e inserito nel Vangelo siano morti entrambi. Su Pietro, diciamo, ci sarebbero pochi dubbi, no? Pietro, anche secondo, come dire, le notizie che ci vengono dall'antichità, muore nella seconda parte degli anni 60 a Roma, no? Io ho sostenuto l'ipotesi che il capitolo 21 sia generato dal fatto che anche il discepolo amato è morto, no? Questo pure ci può aiutare. Dunque, nel momento in cui questo capitolo viene collocato nel punto in cui lo troviamo oggi, è molto probabile che l'uno e l'altro, come persone, come individui, siano già morti. Quindi, il capitolo è interessato a riflettere su queste due figure, ma è chiaro che non c'è un interesse meramente archeologico o storico per una figura del passato. C'è un interesse per quella figura e per ciò che essa rappresenta al di là della sua morte per la vita della comunità dei credenti. Cioè c'è qualche cosa che si lega a quelle due figure e che è costitutivo per il presente della Chiesa. E questo propriamente l'interesse, no? Non c'è solo l'interesse a raccontarti ti racconto le nostre origini, ma c'è l'interesse a dirti, guarda, che ci sono delle dimensioni della Chiesa che si ricollegano a queste due figure e che sono costitutive per l'esistenza stessa della comunità ecclesiale. Quindi dopo poi vedremo che cos'è, di che cosa si tratta, cos'è che si collega a queste due figure e che il capitolo 21 ritiene essenziale per la vita della Chiesa nel tempo fino alla parusia. Perché il capitolo si occupa di questo, no? Del tempo che va dalla resurrezione fino a che il Signore non tornerà. Se io voglio che Lui rimanga finché io venga, a te che importa? Finché io venga nel giorno ultimo. Quindi l'interesse del capitolo 21 è cosa succede tra la resurrezione e la parusia, no? E che cosa, come dire, struttura l'esistenza della Chiesa in questo tempo. E queste cose, chiamiamole cose, insomma, queste dimensioni fondamentali si legano, almeno in una misura significativa, alle due figure. Da loro deriva qualche cosa che è costitutivo per la Chiesa. Si può anche aggiungere un'ultima cosa che ha un carattere forse un po' più ipotetico, ma mi sento di dirla lo stesso. Dunque, probabilmente sono morti entrambi. Quindi non c'è un interesse per la figura singola, sicuramente, perché è una figura importante delle origini, va bene. Ma c'è un interesse, l'ho appena detto, per una dimensione della Chiesa che deriva da quelle due figure. Aggiungo, può essere che qui in Giovanni 21 le due figure che dominano questa seconda parte, che erano già presenti nella prima, cioè Simone, Pietro e il discepolo amato, potrebbero anche essere qui figure rappresentative di due tipologie di comunità cristiane delle origini. Questo sarebbe ancora un altro aspetto, capite? Questo è un filone di studi che in epoca recente si è molto imposto, cioè che io poi l'ho già lasciato trapelare questo aspetto, soprattutto il primo giorno, cioè che Pietro e Giovanni qui siano anche le figure, i rappresentanti di due tipologie di comunità. Noi siamo abituati forse a pensare in un modo troppo ingenuo le origini cristiane, come che fin dall'inizio ci sia una specie di papa con un potere centrale molto definito, lui si pronuncia, no, su Acta Apostolice Sedis, esce il decreto e tutti, insomma, è chiaro, noi siamo dentro un certo schema, ma è molto probabile che alle origini, no, ci siano anche tipologie diversificate di comunità che si rifanno, appunto, che possono avere anche una loro specifica non solo teologia ma anche struttura di vita comunitaria, e che una, come dire, una omogeneità, una compattezza di tutto il mondo cristiano, diciamo così, è qualche cosa che si raggiunge per strada. Poi forse dopo per strada è diventata fin troppo, cioè è diventata una uniformità un po' rigida, va bene, questo è ancora un'altra cosa, ma è possibile, no? Che alle origini abbiamo tipologie comunitarie diversificate. Allora si usa parlare di comunità giovannee, l'ho usato spesso questa parola, e di comunità paoline, comunità petrine. Allora, in questo caso, per stare a Giovanni 21 e non dilatarci troppo, è possibile che queste due figure siano anche rappresentative di due tipologie di comunità. Appunto, la comunità che si rifà al testimone Giovanni, che ha anche una sua peculiare fisionomia. L'ho detto un po', no? Cioè, questa comunità celebrava i sacramenti, conosce il battesimo, l'Eucarestia, ma probabilmente, lo accennavo già, è una comunità in cui la figura di Giovanni è la figura autorevole di riferimento. Diciamo che queste comunità possono essere anche più di una, una rete di comunità attorno a Efeso, si può immaginare così. Hanno come caratteristica di non avere sviluppato al loro interno una forma di ministero di autorità, di una forma di ministero di guida. Il punto di riferimento è il testimone, è Giovanni. Il problema poi, appunto, nascerà, come ho accennato già il primo giorno, alla sua morte. Le comunità petrine vengono chiamate così quelle comunità che poi sono petrine e paoline insieme, su questo punto non ci sarebbe differenza, cioè sono quelle comunità in cui, e sono anche le comunità fondate da Paolo, come attestano le lettere pastorali, sono quelle comunità in cui, in tempi relativamente rapidi e veloci, si è strutturato, dopo la fondazione della comunità e la sparizione del fondatore, perché Paolo fondava la comunità e andava via, quindi la comunità si strutturava con delle forme ministeriali al suo interno, è chiaro, no? Cioè, che caratteristiche avevano queste comunità dove il fondatore non rimaneva lì, ma poi se ne andava? Che hanno abbastanza rapidamente sviluppato un servizio di autorità, un ruolo di guida per la comunità, è chiaro? Questo sarebbe il punto decisivo di diversificazione. A parte, diciamo, che possono avere accentuazioni teologiche diverse, spiritualità diverse, ma ci sarebbe anche proprio una diversità nella struttura, capite? Cioè, su questo punto specifico del svilupparsi o non svilupparsi di un ministero di guida, di un ruolo di guida. Bene, lo dico e poi recupero, appunto, per strada un po' questa serie di elementi. Quindi, la prima parte del dialogo tocca appunto la figura di Pietro e si può dire, adesso vado poi un po' più sul testo, ma si può dire, riprendendo ancora un punto detto stamattina, che ciò che di Pietro risalta nel dialogo con Gesù risorto è in profonda omogeneità con ciò che di lui è apparso nel racconto della pesca e del pasto. Questo è pure, secondo me, è una chiave importante per capire Giovanni 21, cioè c'è una notevole omogeneità nell'insieme del capitolo. Ecco, allora provo di fare in questo modo, cioè prendo le due linee, cioè la linea del Pietro discepolo e la linea del Pietro, a questo punto lo possiamo dire, il Pietro ministro, il Pietro pastore. Sono questi i due livelli. Allora, Pietro, risalta in questo passaggio come discepolo di Gesù e riceve da Gesù un ruolo per la comunità. Il ruolo è espresso con l'immagine pastorale. Ma vediamo un momento da prima quali sono gli elementi che fanno di Pietro, ci presentano Pietro nei panni di un discepolo. E forse posso aggiungere allora l'aggettivo di un discepolo ristabilito, perché tale non era nel contesto dei capitoli precedenti. Allora prendo questo filone. Le cose che adesso sto per dire dunque hanno sullo sfondo l'esito drammatico del capitolo 18. Pietro ha rinnegato Gesù, o meglio, ha negato di essere suo discepolo. L'ho accennato di passaggio un'altra volta, proprio questo è il punto. Cioè, la domanda specifica che gli hanno fatto, no? Quindi vado all'episodio del rinnegamento, che è chiaramente sullo sfondo di Giovanni 21. Dice allora a Pietro la serva, la portinaia, Giovanni 18:17, forse che anche tu sei dei discepoli di quest'uomo? Quindi la domanda è se Pietro appartiene ai discepoli. Risponde, non lo sono. Dopo l'interrogatorio di Gesù, riprende il filo, Simon Pietro stava lì e si scaldava, gli dissero allora, forse che anche tu sei dei suoi discepoli. Negò e disse, non sono. Attiro appena un momento la vostra attenzione su questo fatto, che il verbo negare è l'opposto diretto di confessare. Ricordate il problema di cui abbiamo parlato ieri, che per Giovanni un problema cruciale è la confessione, non semplicemente la fede. La confessione è quel risvolto pubblico quando in contesti socialmente pericolosi viene chiesto di esporsi nel proprio legame. È questo, il punto è di nuovo questo, anche nel caso di Pietro. Pietro negò e disse non sono, nega di essere un discepolo. Terza domanda, di nuovo, allora viene, gli dice uno dei servi del sommo sacerdote, parente di colui del quale Pietro aveva reciso l'orecchio, non ti ho visto nel giardino con lui? E guardate che il giardino è stato definito al capitolo 18 come il luogo dove Gesù stava con i suoi discepoli. C'è proprio la connotazione dell'intimità coi discepoli. Il giardino è il luogo di Gesù e dei discepoli. E l'ultima risposta appunto è di nuovo no. Di nuovo Pietro negò. Dunque questo è lo sfondo, cioè lo sfondo è quello di un discepolo che ha negato la propria condizione di discepolo e lo ha fatto dopo avere preteso di essere in grado di seguire Gesù a dispetto degli altri. Anche qui un po' conviene valorizzare questo sfondo, cioè qua, questa è la figura di Pietro fino al capitolo 21. Allora Pietro, uno spezzone di dialogo che conosciamo ma che riprendo, alla fine del capitolo 13 c'è stato lo scambio tra lui e Gesù, Signore dove vai? Dove io vado tu non mi puoi seguire ora, mi seguirai poi. Gli dice Pietro, Signore perché non posso seguirti ora? Mi raccomando, Gesù ha detto prima a tutti, mi cercherete, ancora per poco sono con voi, mi cercherete, come ho detto ai giudei, così adesso lo dico a voi, dove io vado voi non potete venire. Pietro dice: Signore, dove vai e perché non posso seguirti ora? Quindi c'è, diciamo così, una pretesa esplicita di fare qualche cosa che gli altri non sono in grado di fare. Gesù ha detto che non lo possono seguire ora e lui avanza una, come dire, una pretesa di potere lui fare quello che gli altri non sarebbero tenuti o in grado di fare. Perché non posso seguirti ora? Dice Gesù e aggiunge: darò la mia vita per te, darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterà un gallo finché tu non mi abbia rinnegato 3 volte. E questo passaggio è molto interessante perché dare la vita per è esattamente l'azione del pastore, è il pastore che dà la vita per le pecore. In questo caso c'è una pecora che pretenderebbe di dare la vita per il pastore, ma è una pretesa che poi si rivela insostenibile, infondata. Infatti, quando Gesù entra nel palazzo di Anna, sentite come racconta Giovanni, allora seguiva Gesù Simon Pietro e un altro discepolo. È una descrizione solo apparentemente innocua. Allora, perché non posso seguirti ora? Mi seguirai più tardi, gli ha detto Gesù, no? Dove io vado tu non mi puoi seguire, mi seguirai dopo. Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. La pretesa di Pietro dunque è quella di seguirlo conformemente alla sua ostinazione. Il Vangelo dice lo seguiva e Gesù gli ha detto no e lui va avanti per la sua strada. Lo seguiva Simon Pietro e l'altro discepolo, cioè Pietro rivendica ostinatamente, diciamo, di questa capacità di fare ora quello che Gesù gli ha detto essere impossibile. E l'esito è che Pietro si sfalda, perché è proprio questo che si rimangia, cioè si rimangia la sua capacità di seguire, cioè di essere discepolo. No? Si è ostinato a volerlo seguire, cioè a volere rimanere nella condizione discepolare, ma diciamo alla resa dei conti è proprio questo che lui nega di essere discepolo, cioè nega la sequela. L'effetto è molto forte il modo in cui Giovanni racconta questo, diciamo, episodio del rinnegamento, o meglio della negazione. Bene, questo è lo sfondo di Giovanni 21. In Giovanni 21 come appare però Pietro? Appunto, appare con dei tratti che sono dei tratti trasformati rispetto al profilo che abbiamo visto appunto fino al capitolo 18. Perché? Provo di sottolineare alcuni elementi. Comincio dalla prima parte del racconto, quella che abbiamo letto stamattina. Nella prima parte del racconto abbiamo un Pietro che è all'interno del gruppo dei discepoli, pronto ad obbedire alla parola di Gesù. E questa è già una novità, perché prima, ogni volta che Gesù gli ha detto qualche cosa, ha contrapposto un'altra parola. Già nel racconto della pesca, quindi, appare un atteggiamento di sottomissione alla parola. E Gesù dà un ordine che Pietro esegue. Mi riferisco al versetto 10, portate qualcosa dei pesci che avete preso ora, e Pietro esegue l'ordine. Allora Pietro salì, tirò la rete e non si spezzò. Quindi, diciamo, all'interno della prima parte comunque appare questo tratto, cioè un tratto di non resistenza rispetto alle parole di Gesù. Come tutto il gruppo, anche Pietro appare obbediente. Ma io aggiungo anche il dettaglio del tuffo. Non so se convinco tutti in questa mia lettura, ma aggiungo anch'io la mia interpretazione alle 27 esistenti. Che significato ha quel tuffo di Pietro? Io lo leggerei dentro il quadro di un Pietro discepolo rinnovato, di un Pietro che è ritornato alla condizione discepolare, quella rispetto alla quale era fallito nel contesto della passione. Cioè, leggo il versetto 7. Allora, quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, avendo udito che è il Signore, si cinse la sopravveste perché era nudo e si gettò nel mare. E gli altri vennero con la barca. Lo leggo così. La reazione di Pietro, o l'azione di Pietro, è una reazione al grido del discepolo amato. Il discepolo amato rende la sua testimonianza a Gesù, perché questa è una vera testimonianza. È il Signore. E Pietro, suggerisco questa lettura, accogliendo la parola di testimonianza del discepolo che Gesù amava, si lascia attirare da Gesù. Cioè, io leggo questo, a me non sembra così rilevante il particolare della veste, era nudo, cioè ci sta, ma ci sta come preparazione del fatto che poi si getta in mare per andare verso Gesù. Un'immagine che plasticamente io definirei un'immagine di attrazione. Cioè, ancora una volta, come al capitolo quarto, Gesù rimane fermo, è fermo sulla riva, come era fermo al pozzo di Giacobbe, e abbiamo la scena di uno che, ascoltando una parola di testimonianza, come era accaduto per la donna di Samaria rispetto agli abitanti di Sicar, si muove verso Gesù. Certo, il movimento in questo caso è un movimento nell'acqua, dunque si butta nell'acqua. Io arrivo addirittura allora a dire questo, che Pietro è in questo contesto, lasciatemi dire così, è il primo di quella moltitudine di pesci che viene attirata a Gesù, perché non si può attirare a Gesù senza essersi lasciati attirare da lui prima, e questo è stato il problema di Pietro fino ad adesso. Cioè, Pietro ha fatto resistenza rispetto alla attrazione dell'amore di Gesù, no? Non mi laverai mai i piedi, ma anche le mani, cioè, insomma, non sta mai al suo posto, no? Non si lascia mai attirare dall'amore di Gesù. Quindi io lo leggo così. È chiaro che è un elemento di difficile interpretazione, questo tipo di lettura colloca il dettaglio dentro il quadro complessivo. Cioè, a me sembra che Giovanni 21 insista con forza su questo, cioè Pietro adesso è davvero cambiato, la Pasqua lo ha cambiato, non è più il discepolo ostinato, è un discepolo che si lascia attirare da Gesù. E questo tratto allora appare anche all'interno del dialogo, cioè nel dialogo con cui Gesù gli affida o lo coopta, lo assume dentro il ruolo pastorale, ci sono comunque molti elementi che tratteggiano Pietro secondo quelle che per il Vangelo sono le caratteristiche del discepolo. E queste caratteristiche ci devono essere. Devono essere, come dire, verificate e devono rimanere stabili in Pietro, pastore. Ne dico qualcuna, poi adesso l'analisi, la presentazione analitica di ciascuna chiederebbe molto tempo, ma le richiamo qualcuno e dico qualche passo di Vangelo. Beh, intanto potrei cominciare da questo. Simone di Giovanni. Qui c'è una riedizione della vocazione iniziale, perché sono gli unici due punti in cui Gesù chiama Pietro in questo modo. Lo chiama come lo aveva chiamato nel primo incontro, no? Portato a Gesù da Andrea. Pietro si era appunto sentito dire così: Simone, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa. Simone di Giovanni lo chiama adesso, quindi il testo appare come una ripresa, una riedizione di quell'incontro iniziale, è un punto di partenza, è un rinnovato punto di partenza. Mi ami tu più di costoro. Ecco, il tema dell'amore per Gesù che qui è collegato a Pietro, non dovremmo dimenticarci che è un tema fondamentale del discepolato. Cioè, Il discepolo di Gesù è colui che originariamente si è amato da Gesù. Certo, questo è più originario, ma l'elemento dell'amare Gesù, osservandone i comandamenti, è un punto su cui i discorsi di addio insistono molto. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Bene, che questa domanda sia formulata all'indirizzo di Pietro, dunque che Gesù focalizzi su questo punto, è uno degli elementi con cui ci viene detto che Pietro necessita di un profilo di discepolo, diciamo, completo, solido. Questo elemento è un elemento fondamentale per il discepolo, l'amore per Gesù che si esprime poi nell'osservanza dei comandamenti, delle sue parole. Il più di costoro, adesso sì, tutti i particolari non posso commentarli, io sono rimasto in questa linea, diciamo, mi ami più di costoro, di questi altri, cioè io lo leggo al capitolo 13 in modo molto forte, cioè al brano che ho letto prima. A me sembra che Gesù lo provochi Pietro a ripensare a quello che lui, Pietro, ha detto nel contesto della cena, cioè dove Pietro ha preteso di poter fare qualcosa che gli altri non erano in grado di fare, no? Dove vado io, voi non potete venire, voi, perché io non posso seguirti ora. Secondo me il più di costoro è un richiamo a questo sfondo. E in che senso allora Pietro è un discepolo recuperato? A me sembra che vada allora valorizzato questo, che nella sua risposta Pietro non avanza più nessuna pretesa di superiorità. Pietro dice: Signore, tu lo sai che ti amo, ma abbandona il paragone. In questo senso c'è un passaggio rispetto al capitolo 13. Cioè Pietro si limita, no, a dire, ad affermare il suo amore per Gesù, ma abbandona il confronto di superiorità rispetto agli altri, non riprende il paragone. Seconda cosa, Pietro, diciamo, si... ed è un secondo aspetto di questo nuovo atteggiamento, non dice direttamente ti amo, dice Signore tu sai che ti amo. E in questo mi sembra si possa vedere, anche in questo, la ripresa di quella esperienza che Pietro ha fatto il primo giorno in cui ha incontrato Gesù, cioè Pietro sa che Gesù lo conosce nell'intimo, è stata la prima esperienza che ha fatto, no? Gesù gli ha detto, senza averlo mai veduto prima, tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu ti chiamerai Cefa, no? Di solito si dice che in questa lettura, no, che Gesù fa di Pietro, traspare un tratto costante di Gesù nel Vangelo di Giovanni, cioè la conoscenza che Gesù ha delle persone, la conoscenza profonda che ha del cuore delle persone, e è ad essa che Pietro si consegna, si affida, non dice ti amo, dice tu sai che ti amo. Ma ancora, è vero che Simone di Giovanni è il suo nome ed è il modo in cui lo ha chiamato la prima volta, ma forse, io azzardo anche questo parallelismo, nel fatto che Gesù lo chiami così, cioè lo chiami con il suo nome, c'è anche un eco del capitolo 10, cioè del fatto che il pastore chiama le pecore per nome. Se accettate questo rimando, anche questo è un piccolo indizio che colloca Pietro nella condizione di discepolo, cioè di pecora. Nel momento in cui è cooptato per un ministero pastorale, è però anche, diciamo, per sempre, in un modo stabile, collocato nella posizione di pecora di Gesù. Da lì non si esce. Non è che facendo il pastore smette di essere pecora. Usiamo questa immagine. Anche il fatto che lo chiami per nome può essere evocativo di questo, perché Gesù chiama per nome le sue pecore, come appunto ha detto al capitolo 10. Ancora, si può dire che quello che poi è aggiunto al termine del triplice invito a pascere, cioè i versetti 18-19, sono essenzialmente dei tratti del discepolo. Dunque, quando eri più giovane ti cingevi da solo e camminavi dove volevi, quando diventerai vecchio stenderai le tue mani, un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per significare con quale morte avrebbe glorificato Dio, e detto questo gli disse: seguimi. Ecco, allora qui ci sono una serie di elementi che trovano un buon sfondo in vari passaggi del quarto Vangelo. Allora, qui c'è chiaramente il tema della sequela e della sequela fino al martirio. Ora, questo non è un tratto, diciamo, specificamente del pastore, questo è uno dei tratti con cui Gesù ha connotato il discepolo, il discepolato. Così, per esempio, potremmo ricordare Giovanni 12, l'ultimo episodio del ministero pubblico, chiama la propria vita, versetto 25, la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la custodirà per la vita eterna, se uno mi vuole seguire, mi segua, questo testo del capitolo 12 abbina esattamente la terminologia della sequela alla prospettiva di perdere la vita, no? Il capitolo 12 fa un discorso complessivo per i discepoli di Gesù. Questo tema al capitolo 21 è applicato specificamente a Pietro, ma non in quanto pastore, cioè vuol dire è uno degli elementi che contribuisce a delineare il profilo discepolare di Pietro. E se volete anche il tema del glorificare Dio attraverso la propria morte. Questo tema è apparso al capitolo 9 in un modo un po' allusivo, dice Ceconato: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Sulla bocca di chi lo interroga, dà gloria a Dio vuol dire allora confessa di ciò che è vero, confessando che quest'uomo è un peccatore. Il dare gloria a Dio coinciderebbe con accusare Gesù. Classico caso di ironia giovannea, il cieco nato dà effettivamente gloria a Dio nella misura in cui testimonia che Gesù viene da Dio, ma questo gli costa l'espulsione dalla sinagoga. Ma vedete che è di nuovo un tema che connota l'identità discepolare e che nel capitolo 21 è collegato a Pietro, cioè questo tema che il discepolo rende gloria a Dio nella sua testimonianza per Gesù, arrivando fino a un esito che può essere drammatico. Ecco, anche questo è un tema discepolare che in Giovanni 21 contribuisce a definire il profilo di Pietro. Cioè, mi fermo, ma c'è tutta una serie di fili allora di questo genere, no? Cioè, nel momento in cui Pietro è assunto, come dire, cooptato per un ruolo di tipo pastorale, Pietro è comunque tratteggiato come figura di discepolo di Gesù, con tratti che gli rimangono appiccicati addosso, cioè, ripeto quello che ho detto prima, non è che abbiamo verificato che sei un discepolo, adesso fine, no? Tutto quello che fai adesso è il tuo ruolo. No, il ruolo non assorbe questa dimensione, la presuppone e implica che essa continui ad esistere. Che dire del ministero, del ruolo ministeriale? Adesso mi sposto su questo punto. Qual è il ruolo di Pietro nella comunità ecclesiale, nella comunità dei credenti? Esso è definito con un'immagine, l'immagine appunto pastorale. Faccio notare innanzitutto, come sempre si fa osservare, Gesù non dice mai che Pietro diventa pastore, cioè il sostantivo pastore nel Vangelo di Giovanni rimane un appalto esclusivo di Gesù, c'è un invito da parte di Gesù a compiere l'azione di pascere, ma chi, che cosa? Pasci le mie pecore. Allora, facciamo attenzione perché c'è un po' di asimmetria nel Vangelo. Cioè, Gesù può dire, erano tuoi, li hai dati a me. Ma Pietro non lo può dire. C'è un'asimmetria. Cioè, le pecore che Pietro pure deve pascere non sono le sue pecore, mentre nel caso di Gesù lui può dire così: Padre, erano tuoi, li hai dati a me, sono i miei. Questo Pietro non lo può dire. Pietro pasce le pecore di Gesù. Bene, l'immagine pastorale, allora, qui abbiamo due verbi per pascere, due parole per indicare le pecore. Io ho già detto la mia posizione, credo che ci siano sfumature diverse, ma non una gerarchia. Un verbo ha più il significato di pascere nel senso di guidare, di condurre, l'altro ha più la sfumatura di pascere nel senso di far mangiare, di condurre a un pascolo, Quindi va bene, le accettiamo. Dunque, il ruolo, il prendersi cura, nel senso di fare in modo che le pecore abbiano il cibo necessario, e il prendersi cura nel senso di condurre, di guidare, ma è chiaro che si guida al pascolo. Quindi le due cose sono poi collegate. E le pecore sono indicate probata e arnia, quindi tutti i generi, le pecore adulte e gli agnelli. Accetto che ci sia questa sfumatura, cioè che la variazione lessicale voglia veicolare questa idea, la totalità del gregge nella sua diversità, nella diversità di tipologie che compongono il gregge. Bene, questa è l'immagine che domina il dialogo. Pietro nei panni di un pastore, con le limitazioni che abbiamo detto. Ma io suggerisco che ci sia una omogeneità tra la prima e la seconda parte. E infatti ritengo che si possa sostenere, e adesso lo dico chiaramente, che questo ruolo di Pietro, come ruolo di guida, è già apparso nella prima parte del testo. Il dialogo non fa che esplicitare un elemento che era già emerso. Pietro, in tutta la prima parte del racconto, è il personaggio più menzionato, è quello che ha l'iniziativa. Lui dice una cosa, gli altri lo seguono. Vado a pescare, vanno con lui. Cioè, questo ruolo, no? Un ruolo di guida dentro il gruppo è apparso in modo strachiaro. Certo, nella prima parte del racconto l'immagine è un'altra, è il Pietro pescatore. È il Pietro pescatore. Dunque, Pietro nel contesto della pesca e Pietro nel ruolo di pastore, ma le due immagini concorrono. In realtà tanto l'uno quanto l'altro ruolo, o tanto nel prima nel racconto quanto nel dialogo, Pietro è ritratto con un compito specifico dentro la comunità, che è un compito autorevole di guida. Ora, la prima parte del racconto ci dà un indizio molto importante per capire come Giovanni concepisca questo ruolo di guida, questo ruolo, se vogliamo, pastorale, per usare l'immagine del dialogo. Il versetto 11 è molto importante da questo punto di vista. Lo rileggo. Allora Simon Pietro salì e tirò la rete a riva, piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò, non si spezzò. Nella visione giovannea, il compito del pastore, il compito della guida, è essenzialmente al servizio dell'unità. Questo è il ruolo di Pietro. Cioè, nelle operazioni di pesca che devono attirare a Gesù la moltitudine degli uomini,
Pietro è colui che riesce a maneggiare la rete in un modo tale che essa non si squarci. Nel Vangelo di Giovanni il tema dell'unità è un tema fondamentale. Nel Vangelo di Giovanni la terminologia del dividere, dividersi, scisma, è importante, è usata in modo coerente. Allora, insisto un momento su questo punto. Quindi la mia proposta di lettura è: le due immagini vanno nella stessa direzione, cioè quel che Pietro fa nelle operazioni di pesca e quello che è chiamato a fare come pescatore, come pastore, si illuminano vicendevolmente. È il ruolo di Pietro come guida della comunità che emerge complessivamente in queste due immagini. E per Giovanni il suo ruolo è fondamentalmente un ruolo al servizio dell'unità. Allora, la parola scindersi, il verbo spaccarsi, no? Benché fossero tanti, non si squarciò. C'è un unico altro punto nel Vangelo dove si trova questo termine, la tunica, e i soldati non la squarciarono. E credo che anche quell'episodio sia fondamentalmente un episodio ecclesiologico, cioè che la tunica non sia tanto la tunica del sommo sacerdote, ma sia un'immagine della comunità dei credenti. Credo che il racconto giovanneo della tunica non squarciata voglia dire questo, cioè che quella tunica, che è l'immagine della comunità di coloro che credono in Gesù, è da lui appunto costituita come una unità. Poi uno dirà, beh, nel corso della storia cos'è successo? Benissimo, ma infatti questo è un problema gigantesco, lo avvertiamo tutti. Cioè, nel Vangelo di Giovanni la Chiesa, la realtà dei credenti, è essenzialmente unum, l'unità, no? C'è uno studio sulla soteriologia giovannea, cioè sul modo in cui Giovanni concepisce la salvezza, che si intitola così: la morte di Gesù e l'unità degli uomini. È uno studio interessante, coglie un punto cruciale di Giovanni, cioè nella visione del Vangelo l'effetto prodotto dalla morte di Gesù è la raccolta in unità degli uomini, e questa è la Chiesa. Perché la Chiesa è la raccolta degli uomini in unità? Ma perché la Chiesa, diciamo così, o comunque questa unità degli uomini, altro non è che la loro partecipazione al mistero dell'unità che unisce il Padre e il Figlio. Questa è la visione giovannea, cioè il Padre e il Figlio sono unum, sono una cosa sola. L'effetto della morte di Gesù su coloro che credono in Lui è che anch'essi sono accolti in quella medesima unità. Quindi per Giovanni la Chiesa è essenzialmente unità, non tanto come dato sociologico, no? O come una forma di accordo tra di noi, ma in forza del fatto che la Chiesa è costituita da coloro che, guardando al crocifisso, all'innalzato, sono accolti nell'unità che è il mistero originario di Dio. Cioè è la relazione di comunione tra il Padre e il Figlio. Allora, questo dunque è il problema fondamentale, cioè che il ministero di Pietro, nella visione giovannea, è essenzialmente un ministero al servizio dell'unità. Cioè, e come si fa a fare in modo, perché evidentemente fin dall'inizio è stato un problema, a fare in modo che la moltitudine degli uomini così diversi tra di loro, entrando nella comunità, non la lacerino, non la squarcino? Come si fa a fare in modo che la comunità non si spacchi? Ma se si spacca smentisce la sua natura ultima. Ecco, per Giovanni il ministero di Pietro è essenzialmente al servizio di questo. Ma probabilmente dietro ci sta già l'esperienza dolorosa che la comunità stessa aveva vissuto. Era passata attraverso l'esperienza di uno scisma. prima lettera di Giovanni. Cioè la comunità di Giovanni, adesso qua non voglio avventurarmi in questioni cronologiche, viene prima l'ultimo capitolo di Giovanni, la lettera, lo dico così, ma capisco che avrebbe fondato meglio, ma la comunità giovanea ha certamente conosciuto al suo interno molto presto anche delle tensioni laceranti, ma ha avvertito questo come il dramma più grande. Dunque, Pietro, discepolo da un lato, con le caratteristiche che ho provato di dire, e il ruolo ecclesiale di Pietro descritto nelle due parti del racconto. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Ecco, la cosa che volevo aggiungere era questa, che il tema appunto del non squarciarsi è un tema profondamente ecclesiale, e che Giovanni allora ha un unico altro uso del verbo, che è quello che ho ricordato, la tunica che non si squarcia. E invece usa due volte, direi, il sostantivo, schisma, divisione. Ed è interessante questo fatto, che quando Giovanni usa il verbo, lo usa per degli oggetti inanimati, che però hanno un profondo valore ecclesiologico, e in quel caso non c'è la rottura. La rete non si spezza, la tunica non si squarcia. Quando usa il sostantivo, lo usa invece per dei gruppi umani che si squarciano e è la divisione davanti a Gesù. La folla si divide davanti a Gesù e anche i giudei a un certo punto si dividono davanti a Gesù. Ma anche questo conferma che c'è un interesse appunto esplicito di Giovanni per questo tema, e l'uso che lui fa del sostantivo scisma, schisma, e del verbo scindere è un uso pensato, è un uso che ha una forte connotazione anche teologica. Niente, qualcuno mi aveva chiesto dei 153 grossi pesci, posso aggiungere questo dettaglio a questo proposito. È uno di quegli aspetti che sono irrisolvibili. Diciamo che tutti i tentativi di darne una spiegazione hanno una linea comune, cioè è comunque un numero di totalità, è un numero con cui si vuole indicare appunto la totalità degli uomini, l'insieme complessivo degli uomini. Appunto questi pesci, lo dicevo già stamattina, sono un'immagine delle moltitudini degli uomini. E c'è una doppia insistenza, no? Sono molti e sono anche grossi, dice, no? 153 grossi pesci. Diciamo, le due spiegazioni che oggi ancora si danno sono: una risale a Girolamo, ancora questa circola, cioè Girolamo dice che al suo tempo 153 sono le specie di pesci catalogate. Questo sarebbe, no? Purtroppo non abbiamo un riscontro esterno, questo è l'elemento di debolezza. Cioè Girolamo lo dice, ma non c'è nessun riscontro esterno alla sua affermazione. L'altra spiegazione è una spiegazione dei moderni, è che 153 sia una gematria, cioè sia il valore numerico di una parola. Questo è comune nell'antichità, no? Sia in ebraico che in greco le lettere sono anche numeri. Quindi ogni parola ha un valore numerico, soprattutto questo si applica ai nomi propri. I nomi propri, tutta la Cabala poi, no, è legata a queste cose qui, quindi i nomi propri sono anche un valore numerico. Ecco, allora qualche tempo fa, qualche decennio fa, c'è uno che si è accorto di questo. Allora, prima di dire di cosa si è accorto. Giovanni ha certamente un certo interesse per il profeta Ezechiele, questa è una base vera, e in particolare per la visione di Ezechiele dell'acqua che sgorga dal Tempio. Certamente questa visione è importante per Giovanni. Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, quella parola di Gesù ha sullo sfondo Ezechiele 47. Ora, uno studioso si è accorto, ha fatto la sua proposta, ad un certo punto in Ezechiele 47 si dice che la sorgente, il fiume che sgorga dal Tempio, risana le acque del Mar Morto, che diventeranno pescosissime e i pescatori stenderanno le reti da En-Gedi ad En-Eglaim. Ecco, lui si è accorto che il valore numerico di Gedi e di Eglaim, quindi lasciando En, che è considerato come, come dire, un nome comune, sorgente, quindi sono tantissime incognite, è 17 e 153. 153 è il triangolare di 17. Questo se ne erano accorti già in antico. Cioè 153 è la somma dei numeri da 1 a 17. Allora questa spiegazione avrebbe il vantaggio di rendere ragione e del 17 e del 153, facendo leva su un testo che per Giovanni è certamente importante. Questo è l'elemento a suo favore, ma capite, cioè, si vede anche il carattere altamente ipotetico. Questa ipotesi che circola appunto anche oggi allora è questa, cioè che Giovanni vorrebbe evocare in questo modo la profezia di Ezechiele, che è la profezia di una pesca abbondantissima in conseguenza di questa acqua viva che risana anche il Mar Morto. Facciamo un momento di stacco e poi ultima 5 minuti.